Ma questa musichetta mi ricorda qualcosa.
Si ricomincia,
dai, si riparte Radio Cinema.
Pensavate che
pensavate di fare a meno di noi? No, non è vero, perché in realtà chissà perché, ma non ho capito perché, ma la gente gli piace questa trasmissione, ma come mai? Ma forse perché gli piace il cinema,
sì,
non perché gli piace.
Sì.
E vabbè, che grandi soddisfazioni, si torna. E non è un caso che ripartiamo proprio da oggi, perché abbiamo aspettato di avere
tanta carne al fuoco per fare una trasmissione di
anche vegana, carne anche vegana, oddio,
come
insomma,
l'ultimo film anche di Scorsese, tre ore e mezza di trasmissione.
Ecco, hai già anticipato, vedi come sei, io pensavo che l'estate avesse portato consiglio e invece no. Il nostro
più disordinato,
Francesco Palma è sempre il nostro Francesco Palma. Ma rompiamo gli indugi. Che dice, maestro? Partiamo immediatamente?
Certo.
Allora, per questa nuova edizione, per questa nuova annata, è annata l'annata. Come facciamo? Parliamo prima e poi sentiamo i trailer? Oppure prima sentiamo i trailer e poi parliamo?
Facciamo come abbiamo sempre fatto.
Grande
a
maestro.
Caso.
E allora decido io. E sai che cosa facciamo, Francesco?
C'è ancora domani di
C'è
Paola
ancora
Cortellesi.
Madonna, che bello. Se non avete visto almeno il trailer, andatevelo a guardare. Ovviamente noi stiamo parlando di che cosa? Della programmazione che parte da domani.
Sì, sì.
Diciamo che fino a oggi fate quello che vi pare. Anche se ci sono delle belle cose. Però che vogliamo
da
fare?
Domani,
partiamo da domani,
che
ce ne stanno ancora tante altre. C'è ancora domani.
Se vuoi sapere che c'hai ancora la testa vuota, te.
Che fa?
Sta zitta. Mannaggia. Tu pensa a portare i soldi a casa da una mano a sti incapace di tua madre.
Aprite le finestre al nuovo sole. È primavera. È primavera.
Se vuoi sapere perché questo è il primo giorno via più di me.
Quello è uomo, no?
Alla fine dei conti, lei è una brava donna di casa.
Perché me la leva dalle mani?
Lui è poi meno sempre. Se no si abitua. Una.
Ma forte.
Hai visto gli americani quanto sono belli, oh? C'hanno tutti i denti. Ma tanti. Più di noi, mi sa.
Tutti dovete schiattare. Perché mi pia se sposa un signore, non pezzente come voi. A miserabili.
Se penso che quando te ne andrai non ci sarà più una donna dentro a sta casa.
Me ne pento ogni mattina da 30 anni. Mi sono distratto un attimo e quello ti sei rubata.
Che mi hanno imparato a scuola?
Abbiamo fatto i felici, le palle.
Io ti mando a scuola per studiare tutto, pure gli uccelli.
Quelli sono i fenicotteri.
L'uomo te lo devi scegliere bene, eh. Giulio è quello giusto?
Ma non lo so, dimmi te. E te lo sei scelto bene.
Che c'è da guardare? Non ci devi andare più, Laura.
E chi t'ha detto?
Te lo dico io. Tu sei mia.
Sono un po' dei mesi che mi rubo qualche sordo dai lavoretti mia. Non ho capito come rubi, sto i sordi tua.
Ci sta la posta, è per voi.
Pensa ai figli, pensa a Marcella.
Io proprio a lei che penso.
Si muove la città.
Ma dove sei? Ma che state?
Con le piazze, i giardini e la gente.
Ma perché ti fai trattare così?
Ma che vuol dire, come hai capito io?
Perché mi perde?
Te però sei in tempo.
Ma da Serna?
Pure di Anna.
Capire che stanotte non ci sei.
È la notte dei miracoli. Fai attenzione.
Beh, io cioè, credo che sia soltanto da andare a vedere.
Sì, Anna.
Un filmone.
Questo è un film che genera grandi aspettative. Perché? Perché comunque la Cortellesi è una delle attrici più amate del nostro cinema, ci ha abituato a questi personaggi che riescono a mettere insieme costantemente la risata con la cosa seria, il dramma con la commedia, eccetera, eccetera. E questa prima opera d'attrice sembra che abbia, da regista sembra che abbia fatto un film proprio nel suo stile, e quindi è una commedia drammatica o un dramma commediatico. Girato in un bianco e nero bellissimo, perché è ambientato in una Roma del secondo dopoguerra, quindi riprende un po' quello stile quasi da neorealismo italiano. Con una colonna sonora altrettanto bella, perché mo sul trailer si sente Dalla, però poi io ho letto un po' di cose sulla colonna sonora e c'è stato un sacco di roba interessante, un sacco di attori importanti, Valerio Mastandrea, lei stessa, poi c'è Giorgio Colangeli, c'è quell'attrice bravissima sempre, non mi ricordo come si chiama, ma ve lo dico più avanti. Di che parla questo film? È una storia al femminile, quindi è una storia che racconta le donne, punto di vista delle donne, è una storia che racconta anche la violenza sulle donne, però sempre con questa maniera che è dolce, non dolce, che riesce a bilanciare bene la commedia con la parte reale del dramma, della violenza sulle donne, che è tipica della Cortellesi. Se vuoi leggiamo qualcosa, se vuoi...
Sì, cioè, no, io ti dico no, assolutamente leggiamo qualcosa, guardare il trailer, il bianco e nero, le scene, eccetera, ovviamente il primo pensiero corre alla Magnani.
Sì, perché
è inevitabile.
C'è questo lì, ma poi c'è
la semplicità, esatto, della donna, no, eccetera. Dai, 118 minuti, fattibilissimi.
Sì, due ore.
Ormai il cinema ci ha abituato ad altri tempi, ad altri ritmi ultimamente.
Questa settimana abbiamo il film più corto e il film più lungo.
Esatto.
Abbiamo Kafka, Teheran, che ne parleremo subito dopo, che so, un'ora e
70,
e 20,
77 esatto, minuti,
un'ora e 17,
esattamente.
E poi abbiamo Killers of the Flower Moon, che so, 3 ore e mezza, ecco, di un film. Poi ne parleremo anche di questo. Però, insomma, Paola Cortellesi è Delia, che è la protagonista del film, madre di 3 figli, lavoratrice nella seconda metà degli anni 40 a Roma, in una Roma appena liberata, no? Quindi dove si vede pure la miseria, no? Arrivano gli americani hanno tutti i denti,
anzi ce n'hanno pure di più,
ce n'hanno pure di più, perché comunque i romani non è che stavano messi tanto bene, gli italiani in generale. Il marito è Ivano, che è Valerio Mastandrea, che è il classico padre, padrone, capo famiglia, violento, che lavora e poi porta dei soldi a casa e quindi comanda lui e tutti gli altri non stanno zitti. Il padre è Colangeli, che è quello che avete sentito,
sì,
sul trailer, che dice spesso se no si abito che una volta sola,
ma forte, che conosciamo perché lo abbiamo anche visto
sì,
qui a Trevignano,
sì,
lo scorso anno
è stato qui, sì. È stato qui a presentare,
no, voglio dire, diciamocele queste cose.
E poi c'è, come si chiama, Emanuela Fanelli, che è una, che è l'amica, la migliore amica di Delia, che è, diciamo, la persona con la quale lei vive gli unici momenti di leggerezza di tutta la sua giornata, che è un'attrice comica formidabile, e vedrete poi, insomma, sul film. E poi c'è quella cosa che si intravede a fine trailer, che è questa lettera che a un certo punto arriva a casa e che sembra che sarà la cosa che sparaglierà un po' tutta la situazione, che muoverà un po' le carte in tavola, che darà luogo a...
Beh, c'è una frase, no, che si scambiano, anzi che prima lei dice all'amica e che poi in realtà la figlia riprende, ed è: io faccio tutto questo per lei, e la figlia dice: ma non è tardi neanche per te.
Certo, esatto.
Quindi è il momento della svolta, una lettera che contiene una novità,
chissà che ci sarà,
non è sicuramente la chiamata alle armi,
no,
perché non è possibile.
Il buon Boris Sollazzo su The Hollywood Reporter dice che...
Due punti a capo.
Bla 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 bla. Per piombare in un'opera storica in costume che in parte racchiude molte delle sue esperienze sul set, che rispecchia una romanità raccontata da lei sempre con sorridente profondità, che si diverte a giocare con il linguaggio cinematografico, che guarda gioiosamente altrove con entusiasmo e dolcezza. C'è ancora domani è una di quelle opere che non ha paura, si impunta nel raccontare una storia semplice, eterna come la città che la ospita, infame come sa essere la quotidianità squalida di chi si è arreso alla propria indolenza, di un sistema maschilista così grottesco da essere tristemente vero. Qui tutti si sono tanto amati, ma anche hanno smesso anche da un pezzo. E questa è un po' la sintesi, le sintesi di Boris Sollazzo, che dice che è un esordio entusiasta, dolce e originale, e molto riuscito.
Quindi, e quindi...
c'è solo critiche positive questo film.
Esatto.
E anche insomma, al pubblico è piaciuto, i pochi l'hanno visto nei festival, è esatto. Piaciuto molto.
Beh, non è un caso che è in programmazione tutti i giorni con tre spettacoli al giorno.
Minimo.
Se c'era la possibilità di farlo anche in notturna, sarebbe stato fatto anche in notturna. Un mattinè, dai, un mattinè.
Sarà una delle cose che riprenderemo.
Vabbè, vorrà dire che inviteremo Paola Cortellesi.
L'abbiamo già invitata, vediamo.
Che pensavo di... Perché qui i gradi di separazione, forse non tutti lo sanno, non è che... Cioè, sono sempre meno di quelli che si dice,
Sì.
Chissà. Voltiamo pagina,
sì.
Andiamo in un'altra situazione, degrado, povertà, difficoltà, un sacco di problemi. Perché? Perché è il momento di parlare di Kafka a Teheran.
Uh-huh.
Ora, qui più che ascoltare rapiti il trailer, perché è un trailer estremamente breve, ed è un trailer però che ci racconta attraverso la musica, cioè ci fa viaggiare attraverso la musica. Quindi... Francesco, che cosa ci diciamo di questo Kafka a Teheran?
Allora, la prima cosa che è un film che non... Sai, ci stanno film che tu li puoi pubblicizzare quanto vuoi e non interessano a nessuno. Mentre stanno altri come questo, per il quale basta mettere una locandina e mandare qualche volta il trailer, che tutti quanti ti chiedono, ma quando fai Kafka a Teheran? E quindi capisci che ha generato... un interesse, sia perché comunque l'Iran è un paese per molti versi misterioso, no? Che tutti quanti conosciamo per una cultura millenaria, una letteratura meravigliosa, una cinematografia importantissima, però è sempre difficile andarci, c'è sempre un po' la paura, la cosa. Quindi secondo me genera già un po' di curiosità di per sé l'Iran. E poi perché abbiamo tutti nella memoria varie cose che abbiamo visto iraniane, sempre belle, e poi perché... è un film che racconta la storia di una serie di personaggi, non mi ricordo se sono 7, 8, 9, quindi sono una specie di film ad episodi, e di differenti provenienze sociali, eccetera, eccetera, a Teheran, che si scontrano con le barriere culturali, religiose e istituzionali imposte dalle varie autorità locali. Quindi sono storie ironiche, allo stesso tempo commoventi. Di persone che si trovano ad affrontare delle avversità e raccontando queste storie si disegna un po' il ritratto della complessità, delle difficoltà della realtà della società iraniana di tutti i giorni. E, io ho letto un po' di interviste al regista che dice come... diciamo loro con questo film hanno voluto raccontare come i cittadini nel loro privato, cioè nella vita di tutti i giorni, cercano in qualche modo di reagire all'oppressione del regime creandosi dei piccoli spazi di ribellione attraverso l'ironia, a volte attraverso un'arrabbiatura, a volte attraverso dei piccoli spazi dove si ribellano a queste regole ferree del regime, no? Quindi per esempio il regista dice che Kafka a Teheran ci consegna una cronaca di grande potenza emotiva sulla libertà individuale e sulla necessità di una sfera privata che incoraggi la resistenza. Esaminando queste tematiche stimoliamo lo spettatore a riconoscere il potere nelle loro vite e li ispiriamo a conservare l'individualità e l'autonomia nonostante il controllo oppressivo dello Stato. E questo è un po' il senso, no, di questo film, no? Dove, che ne so, il sarcasmo, le parole, una risata, diventano una forma l'unica forma possibile di ribellione davanti a un regime che sa essere anche estremamente violento. Quindi penso che questo, non so, ti ripeto, è un film che ha catturato subito l'attenzione del pubblico. Finalmente da domani sarà in sala. sia in sia in versione doppiata che in versione originale, un'ora e 20, un'ora e 17.
Io stavo pensando adesso, però me ne sono resa conto proprio in questo momento, che nella realtà tutti e quattro i film che sono in programmazione questa settimana raccontano delle storie vere, perché appunto quello della Cortellesi, l'abbiamo detto, sì, è uno spaccato di vita romana, ma non soltanto romana, comunque una vita popolare fatta di persone semplici con mille difficoltà, il dopoguerra eccetera. Kafka e Teheran sono 9 storie reali, vere, quindi non c'è invenzione. È uno spaccato quotidiano di tutte le difficoltà, di tutto quello che succede. Sì. E gli altri due film che andremo adesso a presentare, ugualmente sono delle storie reali.
Tratte da...
Beh, il Killer of the Flower Moon è una storia realissima. Storia vera, sì, anzi, diciamo che per alcuni aspetti poteva anche dire di più, magari in un tempo inferiore come programmazione, perché 3 ore effettivamente, insomma, è una bella prova. Però devo dire che passano.
Sì, no, a differenza di altri film che abbiamo visto di 3 ore...
Dei quali non faremo i nomi, neanche i cognomi, però insomma erano pesanti. Sì, sì. Questo si fa vedere.
No, questo...
E anche l'ultimo, del quale non abbiamo ancora detto nulla, ma che poi diremo... Anche questo è una storia reale, andando al cinema ti rendi conto che uscendo, perché il bello è sempre il post film, sono i commenti delle persone. L'altro giorno ero al cinema, c'era una signora che il film era appena cominciato, era cominciato un quarto d'ora, la signora è uscita.
Sì, è successo.
Ha detto no, non ce la faccio. Sembra che tutto quello che accade nella realtà sia sempre invenzione, cioè c'è sempre la necessità di guardare qualcosa fatto in maniera convincente per capire che forse è vero. Sembra sempre che stiamo, si pensa che tutto sia un'invenzione, che non è vero. Anche se poi ci sono anche i commenti, quelli della serie... Ma vabbè, no, lo dirò dopo. Perché
sì, dopo ti dirò una cosa.
Diciamo dopo.
Proposito.
Allora, andiamo al terzo film.
Sì, il terzo film, il terzo film abbiamo già parlato un po', perché abbiamo detto che è il film più lungo della programmazione, 3 ore e mezza precise. Martin Scorsese è un regista che se le può permettere, 3 ore e mezza. L'altro giorno leggevo un articolo di un critico britannico che diceva che tutti si lamentano questi film lunghi, che però poi in definitiva, se noi guardiamo i più grandi successi cinematografici degli ultimi anni, parecchi anni, sono stati tutti film lunghissimi, da Titanic passando per Avatar, così lui faceva una serie di esempi di questi film lunghi che poi... in realtà sono stati grandi successi di pubblico, quindi anche prendersi 3 ore e mezza, io lo dico a tutti, guarda, sì, ti devi piare mezza giornata di ferie e vanno a vedere Killers of the Flower Moon, però sono 3 ore e mezza che uno dedica a una cosa che ama, come andare al cinema, alla scoperta di una storia che, come spesso fa Scorsese, è andata a tirare fuori una storia americana sconosciuta e ci ha tirato fuori un film interessantissimo. La storia è quella, la vogliamo...
Sentiamoci il trailer, va.
Sai che hai la pelle di un bel colore? Di che colore diresti che è?
Il mio colore.
Gli Osage hanno la terra peggiore possibile. Ma si sono presi gioco di tutti. In quella terra c'era il petrolio, l'oro nero. Qui di soldi ne girano parecchi adesso.
I soldi mi piacciono, signore.
Questa ricchezza dovrà arrivare a noi. Il loro tempo è scaduto. Sarà solo un'altra tragedia.
Quando questo denaro è arrivato, dovevamo capire che sarebbe arrivato anche qualcos'altro. Sono come avvoltoi che volteggiano sul nostro popolo. Siamo ancora guerrieri.
Dovrei uccidere questi bianchi che hanno ucciso la mia famiglia.
bisogno di te.
Sono qui con te.
Tu devi riprendere il controllo in casa tua.
Sono stato inviato qui da Washington per risolvere questi omicidi.
Risolvere come?
Trovare chi è stato.
Aspetti un miracolo che faccia sparire tutto? Lo sai che non accadono più.
Beh, devo dire, io il film l'ho già visto, l'ho visto e valeva tutti i minuti, probabilmente come sempre. Poi si dice, ma magari poteva durare 20 minuti di meno e la storia non ne avrebbe risentito.
Però magari non sarebbe riuscito a creare quell'arco narrativo.
Bravo. Però è proprio questa la cosa. E anzi, quando termina, la sensazione che quando esci dalla sala è quasi di dire, e ora?
Come va avanti? Se
come
sei.
Va avanti? Perché è una storia talmente assurda, talmente allucinante, che parla di un popolo, ovviamente di un popolo indiano, che viene sostanzialmente costretto a migrare di terra in terra, di stato in stato negli Stati Uniti, fino ad arrivare in un posto sperduto e
come
assolutamente privo di qualunque valore fino a quel momento, in Oklahoma, e poi casualmente scoprono il petrolio.
Boom.
E da quel momento in poi cambia la loro vita, ma cambia anche la vita dei bianchi, dei cosiddetti bianchi, perché mostrano tutto il loro lato migliore, che è quello dell'approfittarsi, del trovare. Quindi, nonostante tutte le regole che in qualche modo lo Stato federale aveva posto, però riusciranno a trarne comunque un guadagno. Ci sono dei morti? Hai voglia. Degli omicidi chiari e evidenti? Sì. Però è una storia.
E poi c'è l'indagine, no?
Poi c'è l'indagine.
Cioè, diciamo che si costruisce in più parti, cioè c'è più cose,
sì,
che vanno in parallelo.
Assolutamente,
no?
Sì.
Da una parte c'è la storia e poi inizia l'indagine.
C'è l'indagine, c'è la scoperta di alcuni attori. C'è un Robert De Niro che veramente, no? L'uomo bianco che va in un paese e dice, io sono tuo amico. È proprio vero, non ti devi mai fidare di uno che viene e dice, io sono il tuo più grande amico, perché poi ne fa ovviamente di ogni. Però no, è una bella storia, una storia che io sinceramente poi mi sono andata a guardare, a cercare, per capire quanto fosse vera e quanto invece fosse in qualche modo una forzatura. E invece no, anzi, ho scoperto che alcune cose non in qualche modo vengono raccontate, ma in maniera un po' edulcorata. Però una cosa è certa, i bianchi sono stati dei bastardi, punto. Basando su questo, anche qui c'era questa scena, no, di Robert De Niro che parla, che dice, no, tu devi riprendere il possesso della tua famiglia, che anche lì era rivolto alla moglie. Quindi
poi l'altro che non avete visto, che sul trailer, è Leonardo DiCaprio
con una scucchia clamorosa. Cioè, non so come si dice, un prognatismo, ecco, micidiale. Io mi sono trovata a dire, ma che
sì,
cioè,
ma
sicuramente
lui
lo hanno
lui. Ma è lui o non è lui?
No, è lui, ma
un po' gonfiata la faccia.
No, perché probabilmente proprio per fargli avere quella composizione, quella impostazione anche facciale, gli avranno messo sicuramente qualche apparecchio.
E poi
qualcosa,
dice,
eccetera,
che DiCaprio è stato pure produttore di questo film e che ha rotto le scatole a tutti, tanto che dice che De Niro ha insistito con Scorsese per portare pure DiCaprio. Loro hanno già lavorato spesso insieme, un sacco di film vecchi di Scorsese ci stanno, sia De Niro che DiCaprio. E che poi a un certo punto si è pentito, perché dice che Di Caprio che stava sempre a rompere le scatole a tutti, a De Niro. No, questo non lo devi dire così, lo devi dire così. Poi andava da Scorsese, no, ma che è questa che hai fatto così, Di Caprio totalmente...
Fuori controllo.
Fuori controllo.
Un Di Caprio fuori controllo.
E lei è bravissima.
No, lei è bellissima.
Bellissima e bravissima. Lily Gladstone.
Mamma mia, no, veramente. Ma sono... Tutti sono una serie di attori, molti sconosciuti, ma che hanno veramente reso bellissimo. C'è la mamma di lei, che non ho idea del come si chiami l'attrice, è un volto noto, bravissima anche. No, ma devo dire che è un bel film. Che dire, vabbè, signori, prendetevi qualche giorno di libertà, datevi il tempo. D'altra parte, al cinema dalle 5 in poi e fino alle 21:30 si può andare. Certo, vedere Scorsese alle 21, insomma,
come vedi abbiamo anticipato di mezz'ora, ecco, proprio per cercare di anticipare un po', però ne abbiamo messi alle
20. Però c'è anche la domenica alle 15:30, esatto, ragazzi,
abbiamo sparsi, cioè, un po',
insomma, avete la possibilità di alle 18, insomma,
con tutte le difficoltà del caso,
va al cinema e poi alle 15:30 poi esce e va a prendere un aperitivo, certo, alle 18 esce e va direttamente a cena,
a dormire.
Alle 20:30 alle 21 va direttamente a dormire se ci riesce dopo averlo visto, e sicuramente dopo che si è messo lì a smanettare cercare, per cercare.
Che già quello è sinonimo di
che vuol dire qualche cosa. Tanto.
Andiamo avanti, andiamo avanti.
Ma adesso,
Anna,
abbiamo l'ultimo film.
L'ultimo film sta in programmazione da subito dopo il Trignano Film Fest. Quindi
forse
la quarta settimana.
Bello.
È un film che noi aspettavamo da qualche mese, che non ha tradito assolutamente le aspettative, anzi nel mio caso le ha superate proprio tanto. Io capitano di Matteo Garrone prende una storia di migrazione, una storia di due ragazzi, credo che siano senegalesi. Che non scappano da una guerra, non scappano da una carestia, che semplicemente decidono di, come facciamo noi, come fanno tutti, di cercare un futuro diverso, no? Di cercare un futuro migliore. E quindi a un certo punto partono per questo viaggio, chiamiamolo viaggio, per questa migrazione attraverso mezza Africa, il deserto del Sahara, la Libia, il barcone che li porta in Italia. E questa è una storia che noi abbiamo sentito tante volte, però che messa davanti come l'ha fatto Garrone non tutti c'erano arrivati a vederla nella sua completezza. Ci stanno pure parti molto dure, soprattutto in Libia, che poi a detta di tutti è la parte più dura del viaggio, no? Perché stanno nei campi di detenzione, non sai chi è la polizia, non sai chi insomma, tu, chiunque incontri te prende, te rapisce, te tortura.
Sì, esatto, non è che c'è molta differenza tra la polizia e i predoni.
Più o meno è tutta la stessa gente. Ricordiamoci sempre, e questo lo dico perché è sempre importante saperlo, che tutto ciò succede anche e soprattutto perché noi esternalizziamo i confini, e quindi abbiamo chiesto a tutti gli stati del Nord Africa, finanziandoli con tanti soldi, di tenere i migranti lì e di non farli arrivare in Europa, perché sennò sembra sempre sugli altri che sono cattivi, però quelli sono cattivi, ma il mandante non sono loro. E però la cosa interessante di questo film, che se detto così potrebbe essere un film praticamente impossibile da vedere, indigeribile, perché è una storia difficilissima, è che Garrone ha uno sguardo magico e quindi inserisce questa componente onirica di sogno, e dà un'uscita a questa situazione e configura questo racconto come i grandi racconti epici dell'antichità, no? Questi viaggi difficilissimi dove i due eroi, in questo caso sono due ragazzi senegalesi che decidono di partire per l'Europa, e quindi lo racconta veramente come un romanzo, è come un racconto epico di Omero, no? E quindi sì, ha fatto un'operazione, perché è indimenticabile Garrone. E infatti è un mese che abbiamo il film al cinema, c'è tanta gente che continua a venire, insomma tutti contenti di averlo visto, anche se uno esce un po' sconquassato, ecco, però
Eh sì, perché il bello di questo film è che riesce a farti in qualche modo immedesimare nella storia. Quello che sono soltanto i fatti di cronaca, no? I barconi, queste cose inenarrabili, no? Tornassero a casa loro, eccetera. Allora, il Senegal è un paese particolare, perché, ed è anche la storia di questi ragazzi, dove vivono, che vivono in maniera assolutamente povera ma dignitosa, che è la cosa importante, e vivono nella capitale, vivono a Dakar. E a un certo punto invece, armati proprio dei loro telefonini, che cosa vedono? Vedono che tanti ragazzi senegalesi nella loro testa sono diventati dei grandi musicisti. Sì. Ma come? Andando in Europa.
Sì.
E lì decidono di partire inventandosi delle cose assurde, come al solito.
Perché
dimenticando...
nessuno le voleva far partire.
Nessuno le voleva far partire. Sì. E la cosa, come sempre, è che poi dimenticano la contabilità degli affetti, no? Quindi cominciano a prendere delle decisioni avventate. Il film è molto bello, anche se ci sono lunghissimi scambi che sono in Wolof, cioè in lingua tradizionale.
Sì, che è una delle grandi, altre grandi giocate di Garrone.
Che è un'altra delle cose bellissime di Garrone. E c'è questo viaggio. Io credo che, come me, le persone che hanno assistito fino alla fine si sono sentiti in qualche modo coinvolti emotivamente dal personaggio principale, che è quello che poi rivendica questo ruolo di capitano, no? Cioè, io capitano è come dire, è un'attestazione, è un riconoscimento che lui dà a se stesso per un percorso assolutamente non facile e non semplice, però di un ragazzo che ci crede, che ci ha creduto.
Eh sì.
Io non so se vogliamo regalarci il trailer oppure vogliamo andare e girare pagina.
Ma sì, andiamo avanti. Io dico, il Garrone l'abbiamo incontrato a Mantova, alle giornate del cinema, dove stavo premiato proprio per questo film. E ha raccontato che il film, soprattutto tutte le parti girate in Africa, non è che sono girate a Cinecittà, sono girate veramente a Dakar. Lui è stato lì un sacco di tempo con gli interpreti, le cose, e hanno fatto tutto il casting pure lì. Due ragazzi senegalesi, non so, attori e italiani, cioè che vivono in Italia, no, l'ha trovati lì. E che quindi anche questo, la necessità che ha avuto il regista di immergersi completamente in questa realtà e in questa storia ha portato il film ad essere quello che è, e diciamo che quello che lui voleva fare era quello di creare, attraverso questo racconto epico, cioè questa odissea contemporanea, come la chiama lui, una specie di controcampo rispetto all'immagine che siamo abituati a vedere dalla nostra angolazione occidentale, nel tentativo di dare voce a chi di solito non ce l'ha. E secondo me Matteo Garrone ci è riuscito, con tutti i limiti del caso, perché poi insomma
sì,
niente è perfetto, ma questo è un film assolutamente necessario e spero che serva pure a migliorare un po' quando si prenderanno le decisioni in futuro. Chi ha visto questo film sicuramente ci avrà un punto di vista leggermente diverso da quello che c'era prima.
Sì, c'è qualcuno che in maniera estremamente intelligente si domanda, ma certo che è stato complicato, ma non potevano prendere un aereo?
Eh sì, magari, quello sarebbe uno...
E già lì ti fa capire che hai esattamente guardato il film con gli occhi giusti,
comunque,
giusto
sempre io mo
ma astringiamo.
Posso dire una cosa al volo?
Certo.
Partendo da questa storia che abbiamo appena raccontato.
Ma certo che sì.
Che tra 10 giorni, un po'
sì,
meno,
sì,
dal 2 al 5 novembre,
sì,
vi anticipo, ci sarà il Trevignano Doc Stories. Trevignano Doc Stories è un festival di documentari che chi c'è stato,
cioè,
due anni fa...
È la prossima settimana,
sì,
non tra 10.
Una decina di giorni. Da 8 giorni.
È la prossima
8
settimana.
Giorni. Vabbè, 8 e 10 sono 2 giorni. Vabbè, io, siccome c'è ancora un sacco di cose da fare, mi mantengo largo. È un festival dedicato al documentario, è un festival che organizziamo noi del Cinema Palma insieme a un gruppo di documentaristi che vivono più o meno quasi tutti su questo territorio qui e che si sono messi in gioco in maniera totalmente volontaria per dar vita a questa realtà. È un festival che abbiamo fatto la prima edizione 2 anni fa ed è stato un successone. ci abbiamo messo 2 anni a farne un'altra, perché ci siamo scelti anche un focus abbastanza complicato, che
sì,
appunto son voluto partire da Garrone, perché il focus sono i confini. E quindi ci saranno 10 documentari, 5 cortometraggi, varie esposizioni artistiche, uno spazio dedicato ai bambini, musica, teatro,
una masterclass internazionale,
tutta una serie di cose che a 360 gradi ci porteranno a parlare dei confini, ci porteranno a parlare dei confini attraverso il documentario, quindi facendo un'operazione. Il documentario narrativo racconta storie, no? E quindi raccontando storie di persone vere ti permette di immedesimarti totalmente nelle storie che vengono vissute. E quindi ci saranno non solo storie di migrazione, ci stanno storie dalla Palestina, da Israele, di qualche anno fa, però insomma poi sono sempre attuali. Ci stanno storie,
purtroppo sì.
Si ammazza. Ci stanno storie di confini che nascono all'improvviso e che dividono a metà due comunità, ci stanno storie di confini anche interiori, no? C'è un gruppo di donne musulmane che compie uno dei viaggi più incredibili di esplorazione e arriva fino ai confini nord del mondo. Insomma, le storie dei confini ce ne stanno tante, e io ve lo dico adesso, ve lo anticipo, perché insomma spero che la partecipazione sarà grande, perché sarà un bel festival che coinvolge il cinema, coinvolge il paese, coinvolgerà anche le attività commerciali, ci saranno cose in giro, insomma cercheremo di trasformare Trevignano per 4-5 giorni in un paese in festival, che è un po' quello che è uno degli obiettivi di questo Trevignano Doc Stories.
Intanto Trevignano Doc Stories, confini, storie di umanità interrotta.
Sì.
E già questo vale la pena. Poi, tanto per entrare nel vivo, ok, tante cose. C'è la possibilità di fare un abbonamento?
Sì, tessera.
Perfetto.
15 euro, vedete tutto. E non solo vedete tutto, ci stanno pure i concerti, ci stanno pure le mostre, le esposizioni, ci sta pure un paio di brindisi con degustazione. L'unica cosa che è esclusa dai 15 euro è la masterclass internazionale, che è una masterclass di alta formazione con un regista internazionale e 2 registi italiani che racconteranno come fa un documentarista a entrare in punta di piedi nella vita degli altri. E che quindi c'ha un costo, penso che sia una 30ina d'euro, è dedicato a un pubblico specialissimo, ma anche a curiosi, insomma è accessibile a tutti. E quella è l'unica cosa che è esclusa da questa tessera, se no si può pagare pure la singola proiezione, 5 euro, però insomma noi speriamo che tutti vogliano entrare a far parte della famiglia del Doc Stories, perché insomma è un bel pacchetto completo, sono 4 giorni pieni.
Sì, esatto. E poi ovviamente il Doc Stories diventerà anche magari un radiocinema speciale, chissà.
Ah, sì.
Perché magari c'è sempre qualcuno che non so perché, ma si mette lì, no? Magari in prima fila con un microfono.
Guarda,
questi di Oltre il Lago sono in piccioni un bel po',
sì,
però d'altra parte lo facciamo. Ma finisce qui la settimana?
No.
Io mi auguro che abbiate già prenotato, perché insomma la voce si è sparsa, qui c'è sempre qualcuno che parla troppo, ma saranno anche tutti i social. E che cosa c'è? C'è questa cosa che mi ricorda Napoli, non so bene, ne vogliamo dire qualcosa?
Allora venerdì tra 2 giorni, 27. Sì. Alle ore 21:30 ci sarà Peppe Servillo, fratello di Tony, visto che siamo una trasmissione di cinema,
però,
frontman
degli
Avion Travel,
scusate se
è poco, e uno insomma con una carriera di cantante ma anche di attore teatro, insomma è un artista a 360 gradi, che abbiamo già visto poi tra l'altro all'Arena Palma un paio d'anni fa, e che viene a presentare uno spettacolo su Napoli che si chiama Napolitanata. Quindi è lui lo descrive così, un omaggio alla cultura e alla canzone classica napoletana, fra paradiso e veglia, un piccolo viaggio senza limiti di tempo e di spazio che vede l'avvicendarsi brani famosi con brani meno conosciuti e qualche volta dimenticati, ma non per questo minori. Una lettura raffinata e popolare di un repertorio di classici che vanno da Raffaele Viviani fino a Renato Carosone. un racconto di una Napoli non olografica vista da una stanza che a volte gode di una vista bellissima.
Qui dove il mare luccica.
Il biglietto costa solo 10 euro, che
è uno spettacolo teatrale a tutti, sotto tutti i punti di vista.
Sì, spettacolo del teatro e musica, e lo facciamo grazie a una partnership, a un'alleanza con la Fondazione Entroterre, che è una fondazione di Bologna che da qualche mese ha iniziato a lavorare pure nel Lazio, e per fortuna ci siamo conosciuti e ci siamo trovati bene, abbiamo deciso di collaborare, e quindi niente, io vi do un consiglio: comprate, se volete proprio vederlo, che non ve lo volete perdere, prendete le prevendite, non fate che poi venite la sera dell'evento che poi mi fa no, mi dispiace tantissimo, sono rimasto fuori, che poi a me mi dispiace quando succedono queste cose, io mi dispiace tantissimo, però non c'è niente che si può fare, non si possono mettere sedie in più, non si possono mettere posti in piedi, perché ci stanno dei protocolli di sicurezza che non ce lo permettono. Quindi, se lo volete vedere, ci stanno ancora qualche prevendita disponibile, quindi vi consiglio di comprarle, lo potete fare sia al cinema sia online sul sito www.cinemapalma.com.
Ma casualmente www.cinemapalma.com.
Ah, e poi un altro appuntamento importante, scusa Anna, poi basta. Troppe cose.
Vabbè, ma domenica mattina voi che cosa fate? Cinema. Cari ascoltatori di Radio Cinema, voi che cosa fate domenica mattina?
Allora, domenica mattina ospitiamo un evento simpaticissimo. Definiamolo così, perché è un evento che...
Definiamolo.
È un evento simpaticissimo, perché la Vespa è un sinonimo di italianità ed è un mezzo che è simpatico in se stesso. Io sono un vespista, quindi è proprio una cosa che quando inizia la primavera che prendo la Vespa, mi proprio viene un sorriso che se ne va a dicembre quando la rimetto dentro il magazzino. E quindi è un evento dedicato alla Vespa, domenica 29... dalle 10:30 c'è la presentazione di un libro di una nostra concittadina, che è la scrittrice e giornalista Paola Scarsi, che si chiama La prima Vespa non si scorda mai, che è un libro polisensoriale, poi scoprirete perché, però insomma c'è la possibilità, oltre che di leggere il libro attraverso il QR code e queste cose, poi di ascoltare delle storie, delle testimonianze, quindi è un libro che viene definito polisensoriale. E poi c'è la proiezione del documentario Forever Vespa, che è di Pippo Cappellano e Marina Cappabianca, che tra l'altro sono tra gli organizzatori del Trevignano Talk Stories,
perché
qui è tutto un giro.
Perché qui non...
Oltre a tutto questo, fuori, a cura di Pietro Mariotti e dell'associazione Motor Club... come si chiama? C'è un vuoto di memoria, l'associazione dei appassionati di moto d'epoca, eccetera,
delle
di Trevignano, ci sarà un'esposizione di Vespe d'epoca nella piazzetta davanti al cinema. Quindi una mattinata completa dove si parte dalla presentazione di un libro, poi c'è il documentario che comunque è breve, dura un'oretta, poi ci sono alcuni momenti conviviali anche fuori, tempo permettendo, e l'esposizione delle Vespe. Quindi,
perché, come dice qualche saggio antico, finirà, è una domenica mattina che finirà a tarallucci e vino.
Finirà a tarallucci e vino.
E questa volta è proprio
come
così.
Come sempre,
perché insomma c'è sempre questa buona abitudine.
Perché sì, parliamo di tutto quello,
sì,
quella
e diciamo che
a tarallucci
e vino, perché finisce così. Quindi abbiamo detto un po' di cose, la prossima settimana sarà una settimana ricchissima, perché allora sì che entreremo nel vivo del Trevignano Dog Stories, e poi finito il Trevignano Dog Stories ci sarà un altro festival,
vabbè, poi lo diciamo,
del quale però parleremo più avanti. Io le voglio fare invece una domanda così a bruciapelo, perché è vero che Paola Cortellesi è arrivata in sala bravissima eccetera eccetera, ma nell'area di Trevignano ci sarà la proiezione di Vittoria Mezzogiorno? Chissà. Dopo Educazione Fisica, un film che qui a Trevignano abbiamo visto in tantissimi, che ci ha lasciato scioccati, per un'attrice come Vittoria Mezzogiorno, bravissima, che è stata colpevolizzata e allontanata dai set perché era diventata mamma, aveva preso 20 kg e l'hanno cominciato a respingere. Adesso che lei è rientrata nel pieno possesso anche del suo corpo, mentalmente, ha fatto una cosa fantastica, presentata a Roma, E chissà se questo Francesco Palma ci regalerà anche Vittoria Mezzogiorno. Nel frattempo noi da Oltrelago non possiamo che salutarvi. Oggi siamo stati un po' lunghi, un po' prolissi, ma siamo tornati oggi, c'era l'entusiasmo del ritrovarci e ritrovarvi.
Esatto.
Caro Francesco Palma,
c'erano pure un sacco di cose da dire.
Ci vediamo al cinema, ma chissà, dai. Facciamo questa cosa.
Appuntamento
tutti al
cinema.
Mi raccomando, accattatevi il biglietto per Peppe Servillo.
Sì.
Ciao a tutti,
ciao a
buonasera
tutti.
E vi lasciamo con la nostra classica sigla.